questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Singen, brennen, schießen!
Avanti! Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spegniamo là!
Patrollieren!
Il nemico alle spalle. Itinerario storico nel canto popolare dentro e contro la Grande Guerra. Un programma a cura di Radio Cane e Lorenzo Valeri.
Voglio, ma che stiamo facendo qua? Diamo un cenno a campa paesa! Diamo un cenno a cantare tutto quanto insieme! E canzoni sono più forti una scuppettata, arrivano dritti in dogo!
Mit Gott für König und Vaterland.
Interpretazioni originali a cura di Lorenzo Valera e Livia Brambilla.
Nessuno deve ignorare che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti, la via dell'onore, quella che porta alla vittoria o dalla morte sulle linee avversarie. Cadorna in realtà sa benissimo che a quei soldati non c'è propaganda che tenga. L'unico modo per mandarli al macello è puntargli un fucile alla schiena con la collaborazione dei suoi amati carabinieri, nei secoli fedeli, e già il 28 settembre del 1915 dirama una circolare che è una vera e propria istigazione all'omicidio. Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi o di retrocedere sarà raggiunto, prima che si infami, dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti o da quello dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato prima da quello dell'ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria subentrerà inesorabile, esemplare, immediata, quella dei tribunali militari ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi. Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita. Già dalla fine del 1915 cominciamo a avere nell'esercito italiano le prime forme di rivolta collettiva. Queste rivolte avvengono all'inizio soprattutto in seguito alla mancata distribuzione del pane, delle cartoline. Già si deve correre ai ripari e l'unico linguaggio che Cadorna, che è il vero capo indiscusso di questa guerra, il Parlamento italiano, il re, hanno tutto delegato a Cadorna, che ha le idee abbastanza chiare sul tipo di esercito che si trova ad avere in mano per condurre questa guerra. Questo lo scriverà posteriori. Come sarebbe stato possibile sottoporre ad una cultura intensiva di educazione militare le enormi masse ineducate che provenivano dal paese? E con quali educatori, poiché molti dei migliori ufficiali caddero nei primi mesi della guerra e si dovettero improvvisare ufficiali a decine di migliaia in tempo breve e perciò necessariamente inesperti? In tale condizione non rimaneva che far intendere la necessità della disciplina mediante una relativa severità, la quale cosa è senza dubbio assai meno efficace della lenta educazione del tempo di pace, ma la sola possibile in quelle circostanze. La severità che si utilizza in Italia proprio per mandato diretto di Cadorna non ha pari in nessun altro esercito europeo. In Francia la situazione è già più critica, in realtà gli atti di insubordinazione saranno molto più estesi di quelli italiani, anche se non saranno mai soffocati nel sangue come avviene in Italia. Ma già in Francia c'è chi canta nelle trincee di quello che sta succedendo.
Quand au bout du jour, les repos terminés, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que ça nous en prend la pile. Mais c'est bien fini, on a assez, personne ne veut plus marcher. Et les cœurs bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Terminato il riposo dopo 8 giorni, si ritorna giù in trincea. Il nostro posto è tanto utile che senza di noi si pigliano legnate. Ma ora basta, se n'è abbastanza, nessuno vuole più marciare. E col cuore gonfio, come singhiozzando, si dice addio alla vita civile. Anche senza tamburo o senza tromba, ce ne andiamo laggiù, a testa bassa. Addio alla vita, addio all'amore, addio a tutte le donne. È finita, durerà per sempre questa guerra infame. È a Craon, sull'altopiano, che si deve lasciare la pelle, perché siamo tutti condannati, siamo noi, i sacrificati.
Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Otto giorni di trincea e di sofferenza, ma abbiamo la speranza che stasera ci daranno il cambio, che attendiamo senza sosta. All'improvviso, nella notte silenziosa, si vede qualcuno che avanza. È un ufficiale dei chasseurs a piedi che viene a sostituirci. Piano piano, nell'ombra, sotto la pioggia battente, i piccoli chasseurs vanno a cercarsi le tombe.
C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, vaut mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres pour autant. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. C'est quand le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les truffions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur les plateaux. Car si vous voulez faire la guerre, payez de la votre peau.
E fa pena vedere sui grandi viali tutti quei borghesi in festa. Se per loro la vita è rosea, per noi non è la stessa cosa. Invece di nascondersi, tutti quegli imboscati farebbero meglio a scendere in trincea per difendere i loro averi. Noi non abbiamo nulla. Noi altri, poveri morti di fame. Tutti i compagni sono sepolti là per difendere gli averi di quei signori. Quelli coi soldi ritorneranno a casa, perché è per loro che noi si crepa. Ma ora basta, perché i soldatini semplici ora si metteranno in sciopero. Sarà il vostro turno, grassi borghesi, di salire sull'altopiano, perché se volete la guerra, pagatela con la vostra pelle. Chanson de Craon è una canzone molto nota in Francia, potrebbe essere considerata un po' la Gorizia francese. In realtà questa è una canzone d'autore, lo si capisce sia dal testo che dalla musica. L'esercito francese sapeva che era una canzone scritta da qualcuno che in trincea ci stava e mise una taglia sull'autore del canto, che però non venne mai fuori. Dicevamo che in Francia la situazione è già molto più fuori controllo dal punto di vista degli atti di insubordinazione, di diserzione, eppure la Francia non raggiungerà mai i livelli dell'Italia in quanto a repressione di questi episodi. Anzi, il primo encomio solenne che il generale Cadorna concesse ai primi di giugno del 1916 fu per un colonnello del 141esimo reggimento di fanteria, e l'encomio fu per una fucilazione senza processo di 12 persone. Per mantenere la disciplina in una guerra in cui i soldati non sono motivati, perché quello straccio di motivazione iniziale si è perso dopo i primissimi mesi, c'erano due mezzi: la minaccia e l'alcol. L'alcol è l'altro grande protagonista nella motivazione, questo viene riportato da tantissimi resoconti, tantissime lettere, eccetera. I soldati venivano ubriacati di paura e di alcol per essere mandati a fare degli assalti che spesso non avevano nessun senso. La differenza, per esempio, in Francia è che ogni esecuzione, ogni fucilazione doveva essere approvata dallo Stato Maggiore. Mentre in Italia Cadorna premiava chi faceva le fucilazioni sommarie, in Francia non erano neanche permesse. L'insensatezza delle azioni è qualcosa che pervade tantissimi di questi canti, l'abbiamo sentito in Chanson de Craon. Canti che vengono prodotti nella Prima Guerra Mondiale parlano spesso di questo, e anche tanti resoconti. Intanto ne sentiamo uno in inglese.
We're here because we're here, because we're here, because we're here. We're here because we're here, because we're here, because we're here.
Siamo qui perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui, perché siamo qui. Emilio Lussu ha descritto alla perfezione in Un anno sull'altipiano questa situazione di insensatezza e spesso di totale mancanza anche di pietà e di umanità. Il battaglione doveva attaccare su un fronte di 250-300 metri, ma l'avvallamento del terreno ci aveva involontariamente sospinti, man mano che avanzavamo, verso la stessa striscia di terreno antistante alle trincee nemiche, larga appena una cinquantina di metri. Le mitragliatrici non potevano più colpirci, ma noi offrivamo ai tiratori in piedi un bersaglio compatto. I resti del battaglione erano tutti ammassati in quel punto. Contro di noi si sparava a bruciapelo. D'un tratto gli austriaci cessarono di sparare. Io vidi quelli che ci stavano di fronte con gli occhi spalancati e con un'espressione di terrore, quasi che essi e non noi fossero sotto il fuoco. Uno, che era senza fucile, gridò in italiano: «Basta! Basta! Basta!» Ripeterono gli altri, dai parapetti. Quegli che era senza armi mi parve un cappellano: «Basta, bravi soldati! Non fatevi ammazzare così! Noi ci fermammo un istante. Noi non sparavamo, essi non sparavano».
Non ne parliamo di questa guerra, che sarà lunga un'eternità. Per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara. Per conquistar la trincea Savoia si va.
Trincea di razzi, maledizioni, quanti compagni son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più.
O Monte San Michele, bagnato di sangue italiano, tentato più volte ma invano Gorizia piglia.
da Montenero a Monte Cappuccio fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va.
Bisogna sempre tenere presente che di questi canti probabilmente moltissimi si sono persi per via della censura, per via dei divieti, non potevano essere cantati, e poi naturalmente per via di quello che successe dopo la guerra, perché la maggior parte delle raccolte dei canti della Prima Guerra Mondiale che vennero fatte furono fatte sotto il fascismo, e quindi non stupisce il fatto che in queste raccolte potessero trovare posto soltanto quei canti che magnificavano la guerra e la gloria dell'Italia vincitrice. È un po' fortunatamente che molti di questi canti sono arrivati fino a noi. Fuoco e mitragliatrici è un esempio magnifico di canto prodotto durante la guerra. Questo canto si riferisce alla quinta battaglia dell'Isonzo. Vengono menzionate alcune località in questo canto, che in realtà sono parole scritte su un'aria di un'altra canzone, come spesso succedeva nei canti improvvisati in trincea, e si menzionano alcune località molto precise, quindi in qualche modo lo possiamo considerare un canto narrativo di una vicenda. Quindi c'è il Monte San Michele, dove c'era una grande trincea italiana. Poi c'è il Monte Cappuccio, la trincea dei raggi, che in realtà sarebbe la trincea dei razzi, perché fu una trincea oggetto di un lancio di razzi che decimò un'intera brigata il 16 dicembre 1915, la brigata Sassari. Che cosa ne potevano sapere i sardi, in gran parte analfabeti partiti della loro terra, per andare a liberare una terra che per loro era probabilmente una terra straniera? Mesi e mesi ad aspettare, si fanno azioni suicide in cui si conquista poco e niente, è davvero una guerra molto diversa da quella che probabilmente tutti si erano immaginati. Ancora Curzio Malaparte, viva Caporetto. Ficcato nelle buche, nel fango, roso dai pidocchi, gettato all'assalto contro altre buche fangose ed altri uomini pidocchiosi, il popolo dei soldati, dei buoni e degli ignari, si trovò di fronte a una cosa imprevista, terribile e inafferrabile, a una macchina fatta di formule, di filo di ferro e di canne rigate, di chimica e di balistica. Si trovò a cozzare in un muro d'acciaio, di calcoli e di scienza, invisibile e onnipresente, contro cui nulla poteva la sua povera massa urlante, bestemmiante e piangente, fatta solo di carne, d'ossa e di qualità umane. La morte meccanica uccideva e straziava, sconvolgeva la terra e i boschi, oscurava il cielo, dilaniava le montagne, e gli uomini, piccoli, piccoli e grigi, camminavano in quella tormenta, cadevano, si rialzavano, brutti, sporchi, laceri e sanguinosi. Si rialzavano urlando e si gettavano contro la macchina, contro il muro di calcoli e di formule, contro la morte meccanica che uccideva e straziava. Tac, 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 tac. Soldati d'Italia! Breve tempo è trascorso da quando, con valore e tenacia più che ammirevoli, sapeste opporre insuperata barriera a poderose forze che dal Trentino tentavano di sboccare nelle ubertose pianure d'Italia. Questo è il proclama del 10 agosto 1916. Gorizia è stata presa. Cadorna fa questo proclama, una guerra che è partita come una guerra di offesa per andare a liberare dei territori italiani, nel giro di pochissimo tempo è diventata una guerra di difesa. Oggi, con rinnovato ardimento e con più salda fede, avete brillantemente conquistato possenti baluardi del nemico, tanto a lungo contesi. Merce vostra, la patria festante accoglie al suo seno Gorizia. Merce vostra, un nuovo e grande passo è stato fatto sull'arduo e glorioso cammino che vi condurrà al compimento delle nostre aspirazioni.
La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane, e dolente ognun si partì.
sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli. Si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete. Che tu non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Traditori, che la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu.
Questo è forse quello che può essere considerato il canto della Prima Guerra Mondiale. Fu raccolto da Cesare Bermani a Novara, da un testimone che disse di averla ascoltata proprio dai fanti che avevano conquistato Gorizia il 10 agosto 1916. Ma come? Perché i fanti che conquistarono Gorizia non condividono lo spirito patriottico e felice di Cadorna? Perché evidentemente questi fanti hanno le idee molto chiare. Forse questi possenti baluardi del nemico, questi fanti lo sanno benissimo che non sono né così possenti e che non sono poi questi gran baluardi, e che Gorizia alla fine di tutto era esattamente quel piccolissimo risultato che finalmente, dopo ormai un anno di guerra, un anno e più di guerra senza alcun risultato, si dava in pasto alla propaganda ufficiale come la grande conquista che da lì in poi avrebbe sicuramente risolto tutto. Cadorna per primo sa benissimo quale misero risultato sia anche dal punto di vista strategico la presa di Gorizia dopo tanti morti e tanti mesi di guerra. Lo dimostrano una dichiarazione del re di qualche mese prima, riportata da Piero Melograni nella sua Storia politica della Grande Guerra. Chissà cosa si crede in Italia di aver fatto quando si è presa Gorizia. Poi c'è una lettera di Cadorna del 17 dicembre 1915, quindi 6 mesi prima, alla figlia Carla. E poi che vale entrare in Gorizia. Subito dopo si trovano altre linee fortificate. La presente guerra non può finire che per esaurimento di uomini e mezzi. E l'Austria è molto più vicina di noi ad arrivarci. È spaventoso, ma è così. Sta di fatto che, con quest'idea che si diffonde, che con la presa di Gorizia le cose si stiano risolvendo, gli episodi di ribellione per un certo periodo diminuiscono. Prima di proseguire però dobbiamo ricordare un episodio legato a Gorizia, che è un episodio interessante per dire anche quanto questo canto per tanto tempo sia stato un canto che ha disturbato una certa parte di questo paese. Gorizia venne cantato nel 1964 a Spoleto al Festival dei Due Mondi in uno spettacolo di cui faceva parte anche Giovanna Marini, che racconta così quello che avvenne quando venne cantata Gorizia. Finalmente si alza Michele Straniero e intona Gorizia. Alla strofa «Traditori, signori ufficiali, voi la guerra l'avete voluta, scannatori di carne venduta, questa guerra ci insegna a punir», succede l'ira di Dio. Una voce si leva dalla platea. Evviva gli ufficiali, seguita da cori di Evviva l'Italia. Dal logione arriva una risposta immediata e viene lanciata in platea una sedia, mentre si intona bandiera rossa. Dal basso rispondono con faccetta nera, spintoni a destra e a sinistra. Tutto intorno la gente continua a discutere sempre più animatamente. Insomma, si menano. Gli effetti della presa di Gorizia non durano a lungo perché le cose tornano ancora come prima, si ritorna alla guerra di logoramento, una serie di assalti assolutamente suicidi, ricordiamo uno per tutti l'attacco al Monte Ortigara.
20 giorni sull'Ortigara.
Generale Mambretti, protagonista di questo assalto, faccio un piccolo inciso. Questi generali e questi ufficiali di cui parliamo spesso in Italia godono ancora di una piazza, di una targa, di una commemorazione. Il generale Mambretti ordina l'assalto al Monte Ortigara. Anche questo non era proprio un possente baluardo, era proprio una specie di collinetta. Come avvenivano gli assalti all'epoca? C'era prima l'artiglieria che cannoneggiava e bombardava la trincea nemica per cercare di fare il più possibile piazza pulita in modo che poi la fanteria andasse all'assalto. In questo caso però ci sono le nuvole basse, quindi non consentono ai cannoni di colpire i bersagli. Gli alpini vengono comunque mandati allo sbaraglio, restano bloccati sul fianco della montagna, esposti al fuoco nemico senza poter andare avanti né indietro, ed è il classico tiro al piccione. Ne muoiono così 25.000.
Ho lasciato la mamma mia, l'ho lasciata per fare il soldato. Tabù, 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 tabù. Soldati, forse.